Benvenuti a una nuova puntata delle Corrispondenze Operaie, organo mensile del Partito dei Carche. In questo episodio l'intervento di un operaio del cartonificio fiorentino di Sesto Fiorentino, la lotta degli insegnanti precari di Milano e quella alla Marelli di Bologna, gli scioperi negli Stati Uniti e un'intervista a un operaio della Piaggio.
Non si può, ma si deve, qua non c'è bon, c'è bo. Lo stato d'emergenza lo dichiariamo noi. Non si può, ma si deve, qua non c'è bon, c'è bo. Lo stato d'emergenza lo dichiariamo noi.
Ciao, sono un operaio del cartonificio fiorentino e voglio raccontarvi un po' la nostra vicenda che si trascina ormai da diversi anni, da quando la Progest multinazionale del cartone, la più grande azienda italiana che si occupa della carta, ha rilevato la nostra azienda che produce appunto scatole di cartone. E ormai da anni si vociferava di uno spostamento all'Alto Pascio e a settembre di quest'anno l'azienda ha ufficializzato che sposterà la produzione del cartonificio da Sesto Fiorentino ad Alto Pascio, dove già possiede un'altra azienda. E questo naturalmente ha creato il panico, primo perché non sappiamo quante persone saranno spostate, se saranno spostate, per i costi che questo implica, perché andare a Alto Pascio sono 50 km, 50 andare, 50 a tornare, considerando che noi si fa anche il turno di notte, tornare la mattina alle 6, uscire dai fabbrica la mattina alle 6 e fare 50 km, sinceramente è preoccupante, perché vi posso assicurare che si esce con gli occhi che si chiudono, non è semplice. E per questo, per tanti motivi, anche perché entreremo a far parte dell'organico di una fabbrica che ha accordi aziendali diversi dai nostri, per esempio non c'è la mensa, cosa che invece noi abbiamo da 50 anni e non ce l'avremmo più, per cui dovremmo parlare di tutte queste cose e siamo preoccupati di questo. E in nome di questo abbiamo, il 13 ottobre abbiamo fatto una sciopero, un presidio, alla quale hanno partecipato tantissime persone, i carchi in primo luogo, i compagni e fratelli della GKN, tutti i partiti di sinistra di Sesto, il sindaco in persona, assessore al lavoro della regione toscana Valerio Fabiani, e abbiamo avuto molta risonanza anche mediatica sui giornali di zona. In più, grazie ai compagni della GKN, riusciamo sempre a avere una visibilità che altrimenti non avremmo. Anche l'ultima domenica siamo stati invitati da loro al Teatro Metastasio di Prato, dove andava in scena l'opera teatrale che racconta la loro storia. Alla fine siamo saliti sul palco con lo striscione e l'applauso è aumentato quando l'abbiamo fatto, e questo è il motivo di orgoglio per noi. E adesso la prossima iniziativa che faremo sarà il 31 ottobre. Ci sarà un corteo indetto dalla CGL, dalla Camera del Lavoro di Sesto, che partirà dal cartonificio, si concluderà in Piazza Vittorio Veneto, dove ci sarà un piccolo comizio. E noi invitiamo tutti a partecipare, perché la partecipazione è importante e perché la partecipazione è una parte della lotta, lotta oltre la quale non c'è niente, non c'è altra soluzione che lottare in un paese che sta andando in un'unica direzione, dove si favorisce l'evasione fiscale, dove non c'è coraggio di fare una patrimoniale, ma c'è coraggio di togliere a chi già a poco, hanno essi soldi o anni di vita, perché le pensioni sono un punto dolente e, come possiamo vedere, i governi non toccano più la legge Fornero, nessuno ha il coraggio di farlo se non con ridicoli piccoli aggiustamenti. E questo governo, poi, che vi devo dire, questo governo è di destra e ovviamente non penserà mai che gli operai, le persone del lavoro, possino trovare condizioni migliori. e soprattutto coloro che hanno un lavoro povero e pur guadagnando non guadagnano abbastanza per vivere una vita decente, o chi un lavoro non ce l'ha, o chi è sfruttato e o chi è messo in condizioni di dover accettare condizioni disumane. Il contesto nel quale si inserisce la vicenda del cartonificio, che non abbiamo mai voluto staccare dalle altre, perché per noi siamo una parte di un problema, non guardiamo solo al nostro problema, ma guardiamo a quello che sta succedendo nella piana, ma anche fuori della piana. Abbiamo fatto manifestazioni in vari paesi e anche fuori dalla provincia, perché crediamo che il problema non sia il cartonificio, ma il problema sia un padrone come il nostro, megalomane, che si fa le statue di cartone, piuttosto il problema sia un periodo storico e culturale nel quale noi siamo perdenti. Per questo cerchiamo di lottare, perché nella lotta e nel ribaltamento dei rapporti di forza c'è la soluzione.
Milano, la lotta degli insegnanti precari per il diritto al lavoro. Da Emilia Piccolo, delegata ADL COBAS. Nel mese di settembre, come ADL COBAS, abbiamo raccolto la richiesta disperata di numerosi precari e precarie milanesi, licenziati da un algoritmo, magari dopo anni di servizio, e nonostante ci sia il problema delle cattedre vuote. Dopo un incontro fallimentare con il provveditore dell'Ufficio Scolastico Territoriale, UST, i precari e le precarie, veri protagonisti di questa lotta, non avendo ricevuto le risposte necessarie, hanno deciso di occupare il tetto dell'UST. Durante la vertenza abbiamo scoperto che il problema non riguarda solo Milano, ma è esteso a livello nazionale, a causa del peggioramento di alcune norme dettato da apposite circolari ministeriali, pubblicate dal ministro Valditara. Almeno 5.000 insegnanti nella sola Lombardia non hanno ricevuto la nomina perché non sono state pubblicate correttamente le disponibilità delle cattedre effettive, che noi chiamiamo cattedre fantasma. Questo avviene perché nelle graduatorie da anni non vengono depennati i docenti di ruolo, che hanno ricevuto quindi doppie nomine e formalmente occupano cattedre che in realtà sono lasciate vuote, creando così un problema di servizio per le studentesse e gli studenti. Nonostante la propaganda racconti che quest'anno gli insegnanti sono entrati in servizio il 1 settembre. Grazie a questa lotta sono miracolosamente state pubblicate nuove disponibilità, centinaia se non migliaia di cattedre che mancavano all'appello durante l'assegnazione degli incarichi annuali. In questo momento stiamo continuando a spingere per una pubblicazione realmente trasparente dei posti disponibili, che in realtà ci sono e vanno assegnati in base alla graduatoria di merito. Per noi il merito, a differenza di quanto pensa il ministro Valditara, non è la compravendita di titoli. Per noi il merito è il lavoro, e avere la passione per il nostro lavoro. Abbiamo occupato il tetto dell'UST per 5 giorni. Sono stati 5 difficili giorni, perché le condizioni climatiche non ci hanno aiutato. Abbiamo lottato con la pioggia e con il vento. Sono stati giorni duri. Ma riconosciamo che nella difficoltà i lavoratori si uniscono, si ricompattano e creano nuove speranze. Dobbiamo ringraziare i numerosi solidali, cittadini e studenti, che in maniera spontanea non ci hanno fatto mancare cibo, coperte, sacchi a pelo. Ringraziamo anche tutte le realtà organizzate che hanno sostenuto la lotta sul tetto, anche per più giorni. È un bel segnale, perché in questo specifico momento storico riteniamo che l'unità di classe sia importante, al di là delle sigle di appartenenza. Dopo 5 giorni di occupazione abbiamo ricevuto l'invito della prefettura a partecipare a un tavolo risolutivo. Una delegazione si è presentata, ma contemporaneamente abbiamo mantenuto il presidio. Abbiamo apprezzato il fatto che la prefettura di Milano abbia inviato una nota al ministero, che a essa dovrà rispondere, chiedendo un intervento urgente che sani l'operato di tutti gli uffici scolastici territoriali affinché lavorino in maniera uniforme, ripristinando i diritti dei lavoratori a vedersi assegnato un incarico annuale. Questo è possibile sistemando gli errori legati all'algoritmo, che è un sistema esternalizzato a diverse aziende, che in caso di problemi difficilmente comunicano fra loro per risolverli. Un problema estremamente serio, che pesa sulle tasche dei cittadini per un costo di milioni di euro. È necessario sanare la situazione, pubblicando le nomine per le cattedre fantasma, che in agosto non erano presenti, depennando i docenti che sono già di ruolo e che hanno avuto una doppia nomina, lasciando così molte cattedre vuote. È necessario superare il sistema dell'algoritmo e tornare a un sistema di trasparenza delle nomine. L'unico modo per noi è quello di farle in presenza. Siamo stati invitati a segnalare gli errori e questi sono veramente numerosi. Abbiamo fatto una riunione, abbiamo stilato una lunghissima lista che abbiamo inviato a prefettura e al provveditore. Quest'ultimo continua a fare muro contro muro, dichiarando che ha agito secondo norma e che a Milano non ci sono stati errori. Gli errori materiali invece esistono, e in particolare nell'ufficio milanese, falcidiato dai tagli e dal blocco del turnover. È andato in pensione, non è stato sostituito, e sono giusto due persone che si occupano delle graduatorie delle scuole milanesi, 400 e 500 scuole. A tal proposito, noi vogliamo assolutamente esprimere la nostra solidarietà a questi lavoratori e ci appelliamo a loro affinché si crei una mobilitazione interna per ripristinare il numero dell'organico, perché è inammissibile una situazione che ti costringe a lavorare anche per 12 ore senza staccare il sabato e la domenica. Nonostante la loro abnegazione, l'errore materiale è assolutamente prevedibile. Il comitato di lotta continua a restare in contatto e abbiamo deciso di rilanciare con nuove iniziative, a partire dal 26 settembre, perché l'arroganza del provveditore non ci tranquillizza per niente. Abbiamo poca fiducia rispetto a istituzioni che spesso si rimpallano le responsabilità e quindi non ci si capisce più chi è responsabile di cosa. Ci auguriamo che questa avvertenza sia raccolta anche da altri sindacati e lavoratori, perché assuma un carattere nazionale in termini di rivendicazioni concrete. In particolare, ci auguriamo che le colleghe e i colleghi romani possano mettere in campo, a loro volta, delle rivendicazioni, affinché l'intervento ministeriale, richiesto dalla prefettura per ripristinare il diritto di tanti lavoratrici e lavoratori ad avere una cattedra, si effettui il più velocemente possibile. Noi siamo pronti a dare una mano e supporto concreto sotto il Ministero. Milano, 25 settembre 2023.
Martello, fascia, pesi. alla Magneti Marelli di Bologna, convergere per insorgere. Il tentativo di chiusura dello stabilimento Magneti Marelli a Crevalcore è un ulteriore passo nello smantellamento del settore auto in Italia. Basta guardare alla storia del gruppo S-Fiat, diventata FCA prima e Stellantis poi. Infatti il marchio Magneti Marelli è stato liquidato dagli Agnelli Elkan nel 2019-2020. Un'operazione in linea con un progetto che perseguono da 40 anni, e cioè uscire dal settore industriale per trasformarsi sempre più in un colosso finanziario internazionale. Un'altra operazione di questo tipo, per esempio, fu la manovra dello scorporo tra Iveco e CNH. Quanto avviene oggi a Crevalcore non è un caso isolato. Lo dimostrano anche le recenti crisi aziendali dell'SGKN di Campi Bisenzio a Firenze, o per restare sul nostro territorio, quella della S Breda Menarini Bus, oggi Industria Italiana Autobus. In tutta Europa è in atto un processo di questo genere nei principali settori manifatturieri, dalla siderurgia al settore della produzione degli elettrodomestici. Tramite multinazionali manifatturiere, fondi di investimento USA e non solo, comprano in Italia, Francia, eccetera, aziende industriali allo scopo principale di delocalizzarle nei paesi dell'Europa orientale o in Asia e in Africa. Nel caso dello stabilimento di Crevalcore, non bisogna guardare solo alla dichiarata volontà di spostare la produzione nello stabilimento di Bari. La Marelli è una multinazionale che ha stabilimenti in tutto il mondo. L'intento complessivo è delocalizzare tutto quello che riescono a delocalizzare in paesi dove possono ricavare maggiori profitti da destinare alle loro attività speculative, le quali sole garantiscono rendimenti adeguati considerata la massa dei capitali messi in moto. Ecco spiegata la scarsa propensione all'investimento nella conversione green. Arrivano, depredano e se ne vanno. Cercare di ottenere da questa gente la disponibilità a fare investimenti che tengano conto delle esigenze produttive della collettività, produrre quello che serve, in questo caso veicoli ecologici, è la tutela dei posti di lavoro, è come aspettarsi che uno sciacallo mangi insalata. Per capirsi, il fondo di investimenti che controlla la Marelli, la Colbert Gravis Roberts, ha acquisito la Marelli per circa 5,8 miliardi di euro, ma gestisce oggi circa 510 miliardi di patrimonio. Al 31 dicembre 2022 erano 127 le aziende in portafoglio nei suoi fondi e generavano in totale circa 288 miliardi di dollari di rendite per i suoi investitori. Che oggi procedano in quest'opera di devastazione e saccheggio della produzione, adducendo come causa la crescita del costo dell'energia, come fanno alla Marelli, diretta conseguenza della loro speculazione sulle materie prime collegata alla guerra in Ucraina, cos'altro è, infatti, se non propaganda di guerra? Che cosa significa tutto questo per i lavoratori italiani e per tutti coloro che nel nostro paese non vogliono chinare la testa di fronte alle scorribande degli sciacalli nostrani e stranieri e aspirano a riportare l'Italia sul cammino di civiltà e progresso di cui è degna? Innanzitutto, i lavoratori della GKN hanno dimostrato che un gruppo di lavoratori organizzati e determinati a fare della lotta una questione di ordine pubblico, una questione politica che riguarda tutto il territorio, possono far traballare il gigante dai piedi di argilla. Una via è stata aperta. Si tratta, per ogni lavoratore disposto a mobilitarsi, di percorrerla. Non accontentarsi di cassa integrazione e altri ammortizzatori sociali, ma fare di ogni azienda minacciata di delocalizzazione, chiusura, ristrutturazione un centro promotore della lotta contro lo smantellamento dell'apparato produttivo del nostro paese. Quanto vale per i lavoratori della Marelli vale per i lavoratori dell'Industria Italiana Autobus, della TIM, su cui KKR sta allungando le grinfie, o di qualsiasi altra azienda destinata a entrare nel tritacarne della speculazione finanziaria, non aspettare l'avvio di un'avvertenza a organizzarsi per tempo. Non importa se all'inizio si è in pochi, e partire dall'appartenenza di classe, non dalla tessera sindacale, né dalla posizione politica. Questo è un grande insegnamento che ci arriva dall'esperienza dei consigli di fabbrica degli anni 70. La Marelli è del territorio, che il territorio insorga al suo fianco, che ogni organizzazione, coerentemente con la propria natura, le proprie forze, metta in moto la solidarietà verso i lavoratori Marelli, manifesti pubblicamente il proprio sostegno con comunicati, organizzi iniziative con la partecipazione dei lavoratori, partecipi al loro presidio. Partecipare ed estendere lo sciopero indetto dai lavoratori della Marelli alla manifestazione nazionale indetta per il 7 ottobre dalla CGIL e allo sciopero proclamato per il 20 ottobre dai sindacati di base, costruire sul territorio le tappe di avvicinamento in modo che queste date non si risolvano in passerelle, ma siano la base per azioni successive e concatenate.
Sai che puoi contribuire alle corrispondenze operaie? Se sei una lavoratrice o un lavoratore e stai portando avanti un'avvertenza o vuoi raccontare di conquiste strappate ai padroni, puoi farlo! Invia una mail a carca@raiseup.net.
Gli scioperi negli Stati Uniti d'America parlano ai lavoratori italiani. Il 15 settembre quasi 13.000 operai del settore auto hanno incrociato le braccia in tre stabilimenti di assemblaggio: alla General Motors di Waynesville, Missouri, alla Ford di Wayne, Michigan, e alla Stellantis di Toledo, Ohio. Per la prima volta sono state colpite le Big Three contemporaneamente, un evento storico. Lo UAW, United Auto Workers, è il più grande sindacato manifatturiero degli Stati Uniti, che conta 1 milione di iscritti fra lavoratori, 400.000, e pensionati, 600.000. Degli operai in attività, 140.000 lavorano alla General Motors, alla Ford e alla Stellantis. Come ogni grande sindacato dei paesi imperialisti, lo UAW è in declino da decenni, ma negli ultimi anni stava precipitando. Nel 2019 l'allora presidente Gary Jones fu condannato per corruzione a 28 mesi di carcere, insieme ad altri ex dirigenti del sindacato. Nell'inchiesta, partita da una denuncia della General Motors, era emerso che Stellantis, in particolare tramite Marchionne, regalava ai dirigenti sindacali beni di lusso in cambio di accomodamenti sulle trattative. E in effetti Stellantis era riuscita a stringere un accordo per pagare meno gli operai rispetto alle concorrenti. Il dissenso interno stava crescendo e quello è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Per evitare di colare a picco, nonostante le complesse procedure della burocrazia sindacale, all'ultima votazione per eleggere il presidente hanno partecipato tutti gli iscritti, non solo i delegati, e nel marzo 2023 è stato eletto Sean Fain. Sean Fain rappresenta l'ala più combattiva del sindacato e fin dalla sua prima conferenza stampa ha messo in guardia le tre grandi case automobilistiche in vista della scadenza del contratto collettivo il 14 settembre. Subito dopo, lo UAW ha presentato una denuncia contro General Motors, Ford e Stellantis per condotta sleale dal momento che le aziende si rifiutavano illegalmente di contrattare. Sì, perché la piattaforma di contrattazione dello UAW era basata sull'innalzamento del 46% dei salari in 4 anni, rivendicazione che è stata rivista durante lo sciopero al 36%, la riduzione dell'orario di lavoro a 32 ore a settimana pagate come 40, l'aumento delle pensioni, il ripristino degli aumenti salariali legati al costo della vita, la fine della differenziazione dei salari per i lavori e il riconoscimento di tutte le conquiste anche a nuovi assunti. Questa è anche la piattaforma dello sciopero, la cui parola d'ordine è profitti record, contratti record, con riferimento al record di fatturato delle Big Three, perché la rivendicazione del 46% di aumento degli stipendi è esattamente corrispondente all'aumento degli utili e degli stipendi dei manager negli ultimi 4 anni. E questo slogan non viene a caso. fa infatti riferimento a uno dei momenti più bui della storia dello UAW, quando nel 2007 il sindacato aveva rinunciato alla richiesta d'aumento dei salari, adducendo a pretesto proprio l'incombente crollo degli extra profitti delle case automobilistiche del 2008. Per il momento le Big Three non sembrano voler cedere, ma voler cedere. Piano salariale, avanzano controproposte che si avvicinano alla metà delle richieste del sindacato. Hanno difatti accettato un aumento del 20%, grosso modo 10 volte quello che i maggiori sindacati in Italia osano inserire nelle piattaforme per i rinnovi. In questo momento lo sciopero è ancora in corso ed è in crescita. Ha coinvolto altri 5.600 lavoratori che si aggiungono ai 12.700 dei 3 stabilimenti fermi dall'inizio della protesta. Lo UAW ha preso di mira i centri che distribuiscono i ricambi e i reparti di assistenza dei concessionari in 20 stati. In questo modo, afferma il sindacato, anche i consumatori saranno coinvolti nella battaglia. La campagna elettorale per le presidenziali del 2024 alimenta la mobilitazione e permette al sindacato di usare tutte le contraddizioni politiche del caso. Il fatto che Biden abbia pubblicamente espresso solidarietà e vicinanza agli operai in sciopero ha spinto il presidente dello UAW, storicamente sindacato a posizione vicina al Partito Democratico, a sfidarlo, rivolgendogli un invito a unirsi a Picchetti per dimostrare da che parte sta l'amministrazione. Biden aveva trovato il modo per eludere l'invito, ma la notizia che Trump sarebbe invece andato lo ha costretto a ricredersi. In pratica, lo UAW, con questo invito, ha costretto i due candidati a spostare la campagna elettorale di fronte ai cancelli delle fabbriche in show. Indipendentemente dal risultato, questa mobilitazione sembra avere già ampiamente dimostrato la forza dell'organizzazione e la capillarità che può avere un grande sindacato e soprattutto la capacità di nutrirsi delle contraddizioni in campo nemico. Sono questioni importanti che riguardano anche il nostro paese. Il presidente ha inviato un messaggio alla Fiume e le ha chiesto di far fronte comune per gli operai Stellantis. In risposta, la Fiume lo ha invitato a intervenire all'Assemblea nazionale che il 22 settembre ha svolto a Roma. Insomma, sono accenni. Ma i motivi per cui la lotta dello United Auto Workers parla alle organizzazioni sindacali italiane sono soprattutto altri, a partire dal fatto che in una trattativa degna di questo nome si punta in alto, non si cerca di convincere i lavoratori ad accontentarsi delle briciole e che bisogna darsi mezzi anche per lottare. Lo United Auto Workers dichiara di avere una cassa di resistenza per lo sciopero di 825 milioni di dollari, che consente di mantenere la mobilitazione alta e dispiegata per mesi. Alla domanda dietro cui si nasconde Landini, cosa fare dopo lo sciopero generale? Lo UAW e gli operai americani rispondono, lo sciopero, fino a che si vince.
Ancora io non l'ho capito, sono un rider o no, ma questa merda la facciamo tutti quanti da un po'. Non sono un figlio d'arte, per un sogno ce l'ho, l'unica arte che conosco è quella dell'arrangio. Vita da rider, giro con la ganga come dicevamo Striker, guido un cigazzetta mica una fottuta spider. Questa roba suona e rimbomba tipo Thunder, pensa che l'Alberto ma il clima è quello di Camden. Crumiri siamo in brasa con la Turi, prima Kita l'hanno scritto sopra i muri, tra compagni e sostenitori, perché non siamo né soli né solo lavoratori, oh no. Da porta a palazzo che pietria, faccio 9 km per portare un happy meal. Oh shit, voglio solamente stare in chill, se non lasciano la mancia porterò via un souvenir. Strade secondarie come topi nelle fogne, qui si sta con me d'autunno sopra gli alberi e le foglie, okay. La lumière delle tenebre fanno giustizia di notte, cavalieri danzeranno sulle vostre tombe. Sfonda casse quando pompano l'odio di classe, nei cortei ad Atene contro su prose e catene, pesci rosso contro le balene, siamo fitti se ci va bene, prendi la tua roba e vattene. Ogni giorno una scommessa come se giocassi a dadi, porto l'antipioggia che c'ho pure se fa 30 gradi, cavalchiamo tutto il giorno come fossimo nomadi. Indovina chi fotte coi rider, esatto, nobody.
E pompa questa merda, trema tutto working class rap. Spingi la più forte per le strade, voglio mille gang. Bocce da 66, fa culo il tuo muè. Ok, pecunia non ho let, ma il tuo centro sociale manca solo il privé. Sempre pipì 38, sempre meno proleta. I soldati mi molesti, basta un po' di riem. Oh shit, mamma che mi chiede chi te lo fa fare. La compagna di merenda dice solamente per scappare. E invece un'esigenza viscerale, nella testa dei rider una voce grida. Modellato a scuola di Tifana ma schiacciando i sassi. Non conosci la fatica ma parli di classi. Tutto giusto in teoria se non fai la prassi. Oh, un muro grida che lo stile ha vinto e morti siete voi. C'è chi vuole tutto e chi soltanto eroi.
Ciao, di quale associazione fai parte e quali sono gli obiettivi che si pone questa organizzazione, questo organismo, questo nucleo?
Sono un operaio della Piaggio, non faccio parte di nessuna organizzazione, insieme a altri pochi operai, purtroppo pochi, però si sostiene il movimento No Base perché non è nel nostro interesse di operai che vengano costruite delle basi intorno a noi, ma nemmeno in qualunque altro territorio d'Italia.
In che senso non è nel vostro interesse di operai che venga costruito, che non vengano costruiti basi militari?
Perché ritengo che i soldi andrebbero investiti per esempio sull'istruzione, sulla sanità soprattutto, perché comincia ad avere un costo, la stanno privatizzando, purtroppo soprattutto chi è precario non si può permettere di curarsi, e quindi mi sembra che le basi, oltretutto in questo contesto mondiale che c'è ora di conflitti sparsi in qua e là, si sta andando incontro a una catastrofe, secondo me, come si dice, sono contro l'umanità e contro il corso storico che ne verrà fuori. Saranno uno sbaglio clamoroso costruire delle basi, occupare dei territori per costruirci delle basi militari che portano solo distruzione, morte e spese anche per chi poi non è colpito da interventi bellici, ma comunque pagano i poveri il prezzo di queste scelte.
Rispetto alla guerra imperialista in corso contro la Palestina, i sindacati palestinesi hanno proposto un blocco delle armi. Secondo te che cosa possiamo fare noi da qui, insomma, oltre alle manifestazioni che si stanno svolgendo un po' in tutta Italia, e se conosci delle realtà che già l'hanno messo in pratica?
Quello che possiamo fare è quello che stiamo cercando già di fare in questo momento, cioè manifestare contro le basi. Poi so che a Genova e non solo, per esempio, sono stati fatti degli scioperi contro chi costruisce materiale bellico per conto e per scelte di altri. E cosa possiamo fare? In Palestina purtroppo la storia non insegna nulla, perché si sta verificando quello che è successo, secondo me, negli Stati Uniti con nativi americani. Stanno sterminando un popolo autoctono per una supremazia messa in atto e messa in pratica da un popolo che ha subito un olocausto, e la cosa è ancora più grave. E c'è anche, come si dice, la miopia, chiamiamola così, di chi sostiene, come l'Italia e come tutti i paesi allineati alla NATO, queste scelte del cazzo che sono quelle di risolvere i problemi sterminando un popolo. E comunque, anche se si va oltre quello che purtroppo sta accadendo ora, l'avevano chiuso in un fazzoletto di terra come gli indiani sono stati chiusi nelle riserve, no? Sa, nel 2023 che non si può sentire.
L'ultima domanda, secondo te perché è importante che tante organizzazioni siano presenti in una lotta comune come oggi, no? Qui vediamo tanti giovani, ma anche, insomma, non tanto giovani, operai, studenti, insegnanti che manifestano. Come mai secondo te è importante che questi organismi si uniscano?
L'ultima parola, è importante che questi organismi si uniscono, questa mi piace, tante organizzazioni non sono poi così finite, vuol dire che poi ognuno pensa di avere di costruire la soluzione intorno alle sue idee, però i fatti degli ultimi eventi, anche questo fatto che vogliono costruire la base, inevitabilmente non farà altro che unire i diversi organismi di resistenza, e di questo stiamo parlando. E l'unica cosa che posso dire, andando oltre alla tua domanda, che vedo diverse bandiere della Palestina, mi fa piacere, perché le bandiere della pace non significano niente, secondo me. Cioè, io voglio la pace, spero che il conflitto si spenga subito, però la pace mi sa dire, e loro devono continuare a stare nelle riserve americane, per l'altro si devono mangiare risorse, territorio, tutto quello che vogliono, perché sono spalleggiati, perché hanno una classe dirigente che prende decisioni per conto di una piccola setta di persone ricchissime. Cioè, una cosa che stai vedendo, che nel 2003, prima o poi, non so a quale prezzo, spero il più basso possibile, va superato. Per superarla a un prezzo più basso e più umano possibile, queste sono le occasioni per dimostrare che c'è un'umanità diversa a quella che ci propinano i media e le televisioni.
Grazie mille.